Giovanni Conti, buongiorno.
Buongiorno. Farinone, buon pomeriggio anche ai nostri ascoltatori.
Allora, cominciamo subito con una dichiarazione, come dire, vivace e importante. Il silenzio sta diventando sempre più raro e prezioso. E questo è dalla voce del premio Oscar Nicola Piovani, è apparso appunto un articolo recente, un noto quotidiano italiano, dove il musicista si sofferma sulla necessità di un certo rispetto per chi, frequentando un luogo pubblico, che so, un ristorante, un supermercato, si sente, per così dire, invaso, assalito suo malgrado da onde sonore che talvolta, direi quasi sempre, sono di pessima qualità. E addirittura il musicista romano propone un bollino, questo è simpatico, per i luoghi pubblici che alla musica imposta con una certa violenza preferiscono il silenzio, e quindi naturalmente prediligendo la convivialità tra chi frequenta i luoghi stessi, no?
Eh sì, una sorta di guida Michelin.
Una guida Michelin del music free, del music free.
Naturalmente vari personaggi del mondo della musica e anche dei noti chef, dei ristoratori hanno ribattuto con le proprie visioni personali. Ne avrei anch'io una, ma mi astengo.
Eh no, come ti astieni? No, devi dirla.
La dirò dopo, okay. Perché cerco alleanza con Alceste e Iroldi. Buon pomeriggio, Alceste.
Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio Claudio, ovviamente buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori.
Mentre io cerco conforto nella voce del grande pianista e divulgatore musicale Emanuele Arciuli, che dopo tanto tempo torna, voi che sapete, per noi un grande piacere. Ciao Emanuele, piacere di ritrovarti.
Ciao a tutti voi.
Allora, il nostro Marcello Sorcekeller, che è insomma voce che ha, come dire, regalato tantissime trasmissioni alla nostra Rete 2, ci ricorda che nel lontano 1991 Philip Cogan, editore londinese, decise di pubblicare una Music Free London, ovvero A Guide to Eating, Drinking and Shopping in Peace, cioè una guida per mangiare, bere, fare shopping in santa pace, liberandoci dalla musica che appunto spesso ci viene, come dire, imposta. Musica che può essere a volte, forse molto molto raramente, bella, piacevole e comunque di conforto, diciamo, e altre volte, per la maggior parte, è musica, come dire, riempitivo, no? Musica tappezzeria. Allora, Nicola Piovani appunto ha lanciato questa idea, e ci sono tanti invece che si sono un po' opposti nel mondo sia della musica, i grandi chef, no? Che dicono no, ci vuole la musica perché comunque fa riempitivo, eccetera eccetera. Però insomma mi sembra una considerazione un po' superficiale. Emanuele Arciuli, sei d'accordo?
Allora, io penso che Piovani abbia, come dire, semplicemente dato voce a un sentimento comune, che è quello del fastidio, del disappunto per la pervasività di una musica che qualche volta sembra riempire ogni luogo pubblico, no? Noi non possiamo andare in un ristorante, in un bar, in un pub e persino in uno stabilimento balneare e senza trovare della musica. Che il problema della musica è che, a differenza delle altre arti, la musica è qualcosa alla quale non ci possiamo sottrarre, perché tu puoi distogliere lo sguardo da un quadro, da televisione, non puoi non sentire, non dico ascoltare, ma quantomeno sentire la musica, che tra l'altro dura quanto decide lei. E paradossalmente questa musica in alcuni casi ci impedisce di ascoltarne altra, perché se io vado per esempio in una spiaggia e voglio ascoltare su Spotify, che ne so, una cosa, non posso farlo perché sono sovrastato dal volume di una musica decisa. E naturalmente questo horror va qui è una cosa che un pochino ci impedisce anche di pensare, di conversare con le persone, di stare semplicemente in silenzio così. Ora, chiaramente le generalizzazioni sono sempre pericolose, perché sono comunque una maniera per semplificare un problema. È chiaro che questa musica è stata anche in parte introdotta per motivi commerciali, non a caso è musica commerciale, ma direi è anche musica, se posso usare un obbrobrio lessicale, commerciante, nel senso che è una musica che aiuta a vendere, perché è stato studiato che questa musica qualche volta serve anche a vendere è legata alla produttività. Voi sapete che il primo libro di Baricco, che si chiama L'anima di Hegel e le mucche del Visconti, certo, aveva stabilito che ascoltando certa musica le mucche del Visconti producevano più latte.
Esatto.
E in realtà, diciamo, questa relazione tra la musica e i comportamenti che ne conseguono, in qualche modo ha determinato anche questa cosa. Io però credo che naturalmente molto dipenda anche dalla qualità della musica.
Certo.
Alceste, che è un caro amico, che saluto anche se adesso siamo separati da pochi metri di distanza nelle nostre abitazioni, con Alceste ho parlato spesso di questa cosa. È ovvio che è anche molto bello andare in un posto, in un ristorante, e sentire della musica che magari ci piace, però è un po' un fatto casuale. Vorrei solo dire un'ultima cosa a riguardo, che è molto fastidiosa qualche volta questa musica, però se ricordo al silenzio angoscioso che c'era ai tempi del Covid, in un mondo senza suoni,
sì,
in qualche modo mi sembra che sia quasi la benvenuta.
Ho capito. È molto interessante, Emanuele Arciulli, ciò che dici, cioè il fatto che musica, diciamo, chiamiamola di sottofondo, possa in qualche modo indurre, per esempio, delle vendite. Nella mia personalissima esperienza, invece, succede il contrario. Cioè mi capita abbastanza spesso ultimamente di allontanarmi da un luogo, vado, che so, in un magazzino a comprare qualche cosa, e di allontanarmi proprio per il fastidio che questa musica genera. Tu cosa pensi, Giovanni? Stavi esprimendo la tua opinione, ma hai detto che ti astieni. In realtà te la chiedo.
La esprimerò più tardi, però sono d'accordo con te. Anch'io, mi è capitato anche qualche giorno fa, volevo con amici sedermi per bere qualche cosa e abbiamo espressamente cercato un locale dove non ci fosse della musica, perché sicuramente non ci sarebbe stata la musica che piaceva a noi.
Certo.
Ma è anche vero che, e poi lascio la parola ad Alceste, che andare in un ristorante, passare una serata piacevole anche con la cucina di un grande chef, senza qualcosa di sottofondo si trasformerebbe in un luogo dove tutti cercano di parlare piano, o diventerebbe come una mensa.
Certo, questo è interessante, ma prima di sentire ciò che dice Alceste Eroldi vi voglio torturare un po'. Usciamo da subito dal supermercato che diffonde questo genere di musica e
dove ti aspetti che succeda qualcosa, perché
ti aspetti e non succede niente perché è sempre lo stesso giro, no? Alceste Eroldi, tu come reagisci?
Vi seguo a ruota io, sto con voi dal supermercato che trasmette questa musica che, insomma, però è quasi peggio di quella di Kenny G, siamo a questi livelli.
Molto, molto peggio, secondo me.
sì, assolutamente sì. No, sono d'accordo su quello che ha detto Emanuele, che hai detto anche tu, Claudio, che ha poi rimarcato anche il nostro amico Giovanni Conti, però devo dire che sì, soprattutto in spiaggia io preferisco ascoltare il suono delle onde, che
certo,
è la musica più bella che possa esistere,
certo,
chiaramente verrebbe deturpata da qualsiasi altra intromissione sonora. Sicuramente c'è un recupero, almeno per quello che dice Nicola Piovani, del silenzio, il valore del silenzio, il silenzio anche come musica, perché no? E da questo punto di vista devo dire, a proposito di silenzio, che è stato profetico John Cage nella sua meravigliosa opera editoriale Il
Il
silenzio, nel
silenzio,
dire,
certo.
leggo e cito, insomma, mentre in passato si litigava su dissonanza o consonanza, nell'immediato futuro si litigherà su rumore e cosiddetti suoni musicali. È quello che insomma sta accadendo, che ha voluto sollevare il maestro Nicola Piovani. Devo dire, sì, sicuramente da questo punto di vista ci sono una serie di ricerche, anche di tesi di laurea, di dottorato di ricerca, che hanno sottolineato quali possono essere gli effetti sia benefici della musica di sottofondo durante l'attività lavorativa, tanto quanto per quanto concerne la stimolazione, no? Lo stimolare ad acquistare beni o servizi all'interno, soprattutto di attività commerciali, ipermercati o roba del genere.
Certo.
Però io voglio anche dire una cosa, no? Perché ci sono dei locali che ti ricordano un po', non so se ricordate il bel film Il pesce d'acqua dolce con Antonio Albanese che interpreta Epifanio, che entra in quel negozio di dischi con la musica così alta, ad alto volume, che lui non riesce neanche a interloquire con il commesso.
Sì.
Quindi, però ci sono anche dei locali che trasmettono una musica di sottofondo abbastanza appetibile e che sono anche, come dire, abbastanza anche delle musiche abbastanza piacevoli, cioè nel senso che uno le può ascoltare e che sono delle musiche anche di un certo tipo. Tant'è che, come ricordava anche Giovanni, che ci sono stati numerosi chef e altre autorità che si sono cimentate in questo tenzone alimentato da Nicola Piovani. È vero anche che ci sono stati alcuni, se non ricordo male, Rico Melozzi, il
Sì.
violoncellista Rico Melozzi, che ha anche proposto proprio di inserire la figura del sommelier musicale, cioè di una persona che appunto, no, vada. Ecco, io in realtà me ne sono occupato, ma circa 15 anni fa, ho fatto non da sommelier musicale, ma veniva chiamato all'epoca consulente musicale per un locale, proprio per vedere quale tipo di musica. Il problema è che il mondo è variopinto e variegato anche nell'ambito dei gusti musicali. E
Naturalmente.
per certi versi gradisco di più il tappeto sonoro, anche se, no, se insulso no, come quello che purtroppo abbiamo ascoltato qualche secondo fa, però che ci hai somministrato tu, insomma, Claudio, proprio per farci capire qual è l'andazzo. Però, insomma, della musica, anche come viene definita, easy listening, è sicuramente meglio dello strepitio delle persone, di bambini che urlano, che sono spesso anche seduti nei ristoranti, o del rumore delle stoviglie che si incontrano, che potrebbe essere per alcuni gradevole come suono, per me io lo trovo piuttosto cacofonico.
Non so se ricordate questa musica, è dalla colonna sonora, naturalmente stiamo parlando di Nicola Piovani che ha lanciato, no, un po' il discorso di oggi, di voi che sapete, dalla stanza del figlio. E era un film che, insomma, personalmente mi piacque molto, no? Dove chiaramente è una storia drammatica di un figlio che appunto scompare in un incidente, in una, diciamo, in un'immersione, e chiaramente lì il rapporto tra la musica e il silenzio secondo me è giocato molto bene. La musica non era solo quella di Nicola Piovani, ma per esempio c'era questo bellissimo pezzo di Brian Eno, poi Michael Nyman, insomma, e altri autori, Insieme a te non ci sto più, a fare dei contrasti, no? E dal punto di vista, se vogliamo, un po' filosofico, è secondo me un film molto interessante, no? Sul rapporto tra un silenzio, questa volta un silenzio interiore profondo e di grandissimo dolore, rispetto alla musica che secondo me era stata usata con grandissima perizia, con grandissima capacità. Emanuele Arciulli, che cosa dici a proposito? Non so se ti era capitato di vedere questo film. Pronto, pronto?
No, io questo film non l'ho visto in realtà, nonostante che sia un film molto importante, diciamo, che però non ho visto per una serie di circostanze, me lo sono perso. Diciamo che, allora, io penso questo, penso che la domanda era su cosa esattamente, cioè cosa volevi sapere esattamente a proposito di questo film?
Ma più che del film, proprio dell'idea del valore del silenzio. Ti faccio un altro esempio, no? Quest'estate mi è capitato di passare alcuni giorni su un'isoletta greca e di andare in spiagge, diciamo, potenzialmente meravigliose, e come si diceva poco fa, appunto, sono infestate da questa musica, che è quella che abbiamo fatto sentire un po' prima, no? Per intenderci, a volumi incredibili, dove chiaramente poi perdi tutto il valore non solo del silenzio, ma di tutto l'ambiente, no? della cura dei luoghi, anche della voce delle persone, per esempio.
Certo, no, ma io questo l'ho detto prima, io sono in realtà convinto, essendo un musicista tra l'altro, ed essendo una persona che vive quotidianamente con i suoni e ha un rapporto con i suoni anche in qualche modo conflittuale, di amore e odio, perché i suoni qualche volta mi piacciono, qualche volta non mi piacciono, ed è, diciamo, colpa mia, devo comunque sforzarmi di migliorarli, è una ricerca continua. Il mio rapporto con i suoni è chiaramente diverso da quello di una persona che abbia semplicemente una passione per la musica e che voglia ogni tanto svagarsi ascoltandola. È chiaro che quando io non lavoro con la musica, per me il silenzio è veramente fondamentale, qualche volta disintossicante. Trovo che, tra l'altro, noi viviamo in una società fintamente gentile, ma in realtà molto aggressiva, nella quale continuamente siamo, come dire, raggiunti da cose che non vorremmo. Tutti noi siamo quotidianamente raggiunti da telefonate spam, compresa quella che mi ha distratto prima durante la telefonata, cioè durante la tua domanda, che ho dovuto cancellare, eccetera, e che riceviamo a decine. Siamo continuamente sempre invasi da cose che non vorremmo, che non sono un atto di libertà. Il silenzio è in fondo una libertà conquistata, una libertà importante, un baluardo che dovremmo difendere. A me piace molto, anche perché il silenzio dà valore poi alla musica. Se la musica c'è sempre, ed è appunto come quella che abbiamo ascoltato prima, anche se poi io non l'ho trovata così terrificante come voi, perché sono più, forse,
sei più
di bocca buona, diciamo. Diciamo che l'avrei ascoltata tranquillamente facendo altre cose, ma non mi avrebbe poi così disturbato.
Sì.
Ma devo dire, per me è importantissimo il silenzio, è importante lo spazio vuoto, perché non si può riempire niente se è già riempito, soprattutto riempito con cose di qualità scadente e che non abbiamo deciso noi.
Certo, beh, insomma, questo è un discorso enorme, no, a proposito della musica e del valore del silenzio che ha anche rispetto, che so, a una partitura musicale, no? Quindi un equilibrio sempre fondamentale, Alceste Airoldi.
assolutamente sì, cioè ci vuole. Mi verrebbe da dire adesso, proprio sentendo anche le giuste parole di Emanuele, se mi verrebbe da dire c'è musica e musica, lasciatemi fare una citazione con riferimento al bel programma che ahimè non se ne fanno più come quelli di Luciano Berio di un po' di decenni fa. E sicuramente sì, torno a dire, è chiaro che poi nella maggior parte dei casi molti locali devono far ricorso ad una musica che sia più nazional popolare, che accontenti poi la pancia delle persone, e spesso si affidano a delle cose che io trovo veramente antiestetiche, cioè l'utilizzo delle TV che vengono sintonizzate su emittenti radiofoniche. Più o meno commerciali, eccetera, e che mandano musica di continuo, e quindi tu vedi sia la TV, quindi c'è una doppia distrazione. In pratica non ti concentri assolutamente su quello che stai mangiando, che potrebbe essere anche un elemento, appunto, un diversivo voluto questo, cioè così non ti concentri, e anche se ti rifiliamo qualcosa che effettivamente non dovremmo rifilare per vari motivi o perché il cuoco non è stato all'altezza, tu la mangi ugualmente perché sei distratto dalla TV, sei distratto da questa musica che magari canticchi perché è uno di quei brani che vanno molto di moda in quel determinato periodo di tempo. D'altro canto, c'è un libro che io trovo veramente meraviglioso di qualche anno fa, direi di più di qualche anno fa, del 2008, edito da Il Saggiatore, che è Paesaggi Sonori, che è a cura di Michael Bull e Les Beck, un libro meraviglioso, trovo meraviglioso, proprio per le considerazioni che vengono fatte all'interno di questo libro su vari aspetti della musica o dei rumori della quotidianità, perché noi dobbiamo fare conto anche che questa musica che noi chiamiamo la musicaccia, tanto per capirci, è la musica che fa da colonna sonora alla maggior parte delle persone. Ahimè, è questo. Probabilmente lì poi bisognerebbe lavorare di più anche nei locali per poter educare anche all'ascolto, anche all'interno di certi locali, educare a degli ascolti diversi, differenti, le persone. Ma si sa che il cliente ha sempre ragione: se uno si alza, stanno magari mettendo su un pezzo di John Coltrane. A me è capitato all'aeroporto, no, no, scherzo, non scherzo, mi è capitato all'aeroporto di Fiumicino di ascoltare, ero proprio ingresso all'aeroporto di Fiumicino, ho avuto un attimo di sbandamento, ho detto: ma questo è Coltrane, che ci fa qua diffuso nell'aeroporto di Fiumicino? Ahimè, era così, ma poi dopo un po' hanno messo della musica di uno, tra l'altro, di coloro i quali si è cimentato nel singolar tenzone con il buon Nicola Piovani. E infatti hanno detto: hanno sbagliato, c'è stato un classico veramente, hanno sintonizzato male evidentemente la playlist che stavano mettendo.
Riflettendo sulle parole di Alceste, emerge anche abbastanza chiaramente la questione dell'accontentare il pubblico. Non si tratta solo di avere un locale e decidere di diffondere musica, ma si tratta anche di, come dire, andare incontro a quello che è l'ambiente sonoro in cui un certo tipo di clientela vuole ritrovarsi. L'horror vacui che accompagna molte persone, forse, e non so se Emanuele e Alceste sono d'accordo, forse è una delle cause per le quali uno va in quel ristorante anche perché c'è una musica che gli interessa, va in quel locale anche perché si ascolta un certo tipo di musica.
Sì.
E non è come andare in un locale dove si fa la musica dal vivo e sai che mentre sorseggi un drink, come si diceva una volta, ascolti dei musicisti di valore. Emanuele.
Sì, beh, dunque io a questo proposito vorrei ricordare che in realtà prima è stato citato, se non sbaglio, Muzak. Muzak era un marchio di un'azienda che era specializzata proprio in musique d'ameublement,
Già,
musica, diciamo,
sì.
ecco, ed è molto interessante che i dischi della Muzak avevano ogni facciata durava circa 4 minuti e 33 secondi, e a quelli si è ispirato John Cage per il suo pezzo, è un fatto storico questo,
non so.
Cioè praticamente è da questo che nasce anche la durata, che naturalmente il 433 ha moltissimi altri significati, compreso il fatto che sono 273 secondi e meno 273 gradi centigradi determina la morte di qualunque
la
organismo.
La temperatura assoluta, certo, sì.
Però al di là di questo è curioso che proprio dalla musica, da questa musica inutile, diciamo, sia nata l'idea del silenzio. E quindi è curioso, perché c'è un libro molto bello che purtroppo non è stato ristampato, che si chiama Il silenzio non esiste, che è proprio di attualità, diciamo, scritto da Kyle Gann, che è un compositore americano, che tra l'altro mi appresto ad eseguire, e lui parla proprio di 4, è un libro su 4:33, su tutte le sue ragioni storiche, estetiche, eccetera.
Certo, sì. Beh, insomma, un discorso molto interessante. Oltretutto abbiamo anche scoperto la possibilità di una nuova professione, Giovanni, quella del sommelier musicale. No? Quindi potremmo chiudere questa trasmissione divertendoci un po'. A Cesta Iroldi, se tu dovessi fare il sommelier musicale per, che so, un locale, per esempio, dove si mangia bene, come gestiresti la tua professione?
Come dicevo prima, l'ho fatto anche in maniera quasi un antesignano di questo lavoro, l'ho fatto, e dopo un po' di tempo ho dovuto deporre le armi, perché quando ho sentito da un tavolo che avevo messo un pezzo di Pat Metheny in questa playlist, che poi all'epoca non c'erano né Spotify né altre piattaforme, ma c'era proprio il buon vecchio CD che si andava a realizzare, avevo messo un pezzo di Pat Metheny, si è sentita, ma cos'è questa musica da funerale, in slang tra l'altro, e ho capito che allora non ogni mia attività in tal senso poteva tranquillamente naufragare, così mi sono auto licenziato da questa professione, perché ho capito bene che è difficile affrontare l'eccessive richieste, anche perché poi là alla fine significa quasi fare un po' il pianista di piano bar, che dove ti vanno a richiedere anche un po' di musica, no? E questo è il problema.
Certo, Emanuele Arciulli, invece, come gestiresti la professione di sommelier della musica?
Dipende dai locali, se vogliamo farli fallire ci mettiamo tutti i Klavierstück di Stockhausen, se invece vogliamo renderli locali commerciali dobbiamo purtroppo peggiorare, come dire, sembra un discorso snobistico, ma è un po' così. D'altro canto io penso anche una cosa, penso che i gusti musicali sono, e la bellezza della musica è proprio il fatto che si possano incontrare gusti così diversi e che le persone riescano a trovare, come dire, la propria felicità in maniere e con soluzioni così differenti tra di loro. Questo in fondo è anche molto bello e, diciamo, molto democratico. Ognuno ha la musica che vuole, ognuno ha la musica che si merita. E d'altro canto bisogna anche dire però che quando non siamo, come dire, in servizio, noi musicisti non vogliamo ascoltare, e se io andassi in un ristorante non vorrei ascoltare i Klavierstück di Stockhausen, sinceramente, quindi diciamo che da questo punto di vista mi va bene, preferisco il silenzio oppure del jazz che io adoro, però
a bassissimo volume. Benissimo, questa quindi è la vostra ricetta.
Riflessioni
secondo la teoria di Brianino, insomma.
Esatto.
Riflessioni che aprono la strada a una prossima puntata, non sappiamo ancora quando, ma dico ai nostri ospiti, preparatevi, perché parleremo di che cosa, Claudio? Di quali musiche? Quelle che ascoltiamo quando chiamiamo un centralino.
Ah, beh, certo, esattamente. Quando chiamiamo un call center ci viene proposta anche lì musica di alta qualità. Con questa considerazione noi chiudiamo l'odierna puntata di Voi che Sapete. Naturalmente ringraziamo i nostri ospiti. È un piacere averti risentito, Emanuele Arciulli. Alla prossima.
Alla prossima, grazie a voi.
E grazie anche ad Alceste, ci sentiremo prestissimo.
Grazie a voi, a prestissimo.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.